marcando, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Buonasera, buonasera a tutti. Diego Armando, il calcio è una malattia che torna nonostante gli incidenti, nonostante la stanchezza, il lavoro. Con voi Alessio Ramaccioli, Marco Bosco. Ciao Marco.
Ciao.
Un po' zoppo.
Ma ora è in via di miglioramento, sì. Sono scivolato con la
mano. Un'entrataccia del difensore in questione.
Sì, un'entrata brutta sul ginocchio.
Vabbè. Chi ama il calcio subisce anche gli infortuni
a certi livelli. Poi
Marco Bosco, fra poco il nostro compare da Madrid, che innanzitutto in apertura di collegamento ci regalerà la parola, la definizione, il concetto della settimana,
sì,
e l'ambiente. Poi ci spiegherà che vuol dire. Comunque, intanto vedo che tu c'hai l'idea finita. Che è successo?
Primo tempo. Peccato, la Roma sta perdendo a Londra.
Tottenham-Roma.
Sta perdendo 2-1. È andata subito sotto per un'entrata improvvida di Hummels. L'arbitro non aveva decretato il rigore. Poi è stato chiamato all'on-field review. Calcio di rigore netto. Gol del Tottenham. Poi 20 minuti di sola Roma. Pareggio e gol del 2-1 del Faraone, di fuorigioco di mezzo piede, ahimè. E quindi si rimane sull'1-1 e poi 2-1 per il Tottenham, una bella discesa di Kulusevski e una bella azione. Partita aperta.
Vediamo un attimo come gioca la Roma, perché mi incuriosisce come la mette in campo. Vedi, 3,
ma
4,
quasi un
4-1.
Sì, davanti sono in 3.
Mancini, Hummels, Ndicka. Hummels ha detto va male. Hummels.
Hummels, io ho detto scherzando, capisco perché giocava poco. Ha fatto 3 spezzoni, un autogol a Firenze, il gol di Lukaku è una chiusura tardiva sua. E qui dopo 3 minuti entra in maniera veramente inutile, perché quelli sono rigori sempre. Sei in svantaggio, metti la gamba, dove vai?
Quindi Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Selic, Tazen degli esterni di centrocampo a tutta fascia, con Paredes i centrocampisti, Dybala e Al-Sharawi dietro Dobvik. Vabbè, la formazione ha il suo senso, più o meno vuole mettere in campo anche Mourinho, più o meno vuole mettere in campo così, mi pare, no? Lo stesso De Rossi, vabbè.
Sì, ma allora sta giocando, cioè perlomeno ci stanno mettendo una grandissima passione, un grandissimo cuore.
Meno male.
Quello c'è. Quello
comunque
c'è.
Quindi ha lasciato in panchina Pellegrini, ha lasciato in panchina Sulé, che sta rivelandosi un po' un flop. Vabbè, va bene.
Fiorentina vince, eh?
La Fiorentina sì, vince 1-0, mi pare, stavo vedendo.
1-0.
Comunque, come facciamo, iniziamo un po' morbidi, commentiamo un pochino io e te, perché sono curioso di sentire come la pensi, poi insomma, mandiamo un brano e poi ci ascoltiamo cosa ha da dirci il nostro. Io ovviamente a Piero non posso non chiedergli, cioè a Madrid male, eh?
Sì.
Vabbè, poi ne parliamo con lui. Vabbè, quindi fra campionato e coppa, che impressioni hai?
Ma io vedo la mia squadra tornata abbastanza solida. Momento di defiance difensiva, dove insomma si imbarcavano un po' troppi gol, sembra essere superato. E continua comunque un po' l'astinenza del reparto d'attacco, ma comunque
avete vinto 5-0.
Sì, vinci 5-0, è una partita che te la sblocca il deus ex machina è Correa, e questo ti fa riflettere, insomma. Correa, che probabilmente con questa partita, se desse un po' di continuità, potrebbe aver messo dietro di sé nelle gerarchie non solo Arnautovic ma anche Taremi.
Addirittura.
Ma non lo so, la butto là.
Che c'è da segnalare di importante? L'hai visto tu Milan-Juve? Ci hai buttato un occhio? Hai avuto modo?
Mi sono addormentato.
Perché
non era possibile stare svegli.
E come mai?
Ma comunque, allora,
quelli dovrebbero essere due allenatori. Comunque
si criticava Allegri. Mi pare però che l'imperativo di Thiago Motta sia comunque coprirsi bene. Poi se la Juve gioca più brillante, sicuramente si vede tanto di più rispetto al cortomuso di prima. Però l'importante è incernierarsi bene, perché anche in Coppa mi è parso di vedere, lo dicevano anche ieri in studio a Sky, no? Capello lo ha detto in maniera più sfumata, Di Canio l'ha detto in maniera più smaccata, però insomma mi pare che la prima regola sia non prendiamole.
Ma forse sì, forse in un momento storico in cui te non è attaccanti, dici intanto cerchiamo di...
Sì,
potrebbe
sì.
Anche essere quello, perché il problema, questo è il problema. Il Milan... Perché la Juve, diciamo, può esserci un motivo. Diciamo che
Milan, Milan è preoccupante per come difende. Cioè, ha preso un gol, il giocatore ha fatto 70 metri da solo, palla al piede, 70 metri. Non so, si vedono nelle partite dei campeggi questi gol. No, in Europa non si possono, in Champions League non si può prendere un gol con questa maniera. Poi da una squadra come quella, squadra modesta.
Mo. E poi l'allenatore, secondo te, è il problema. Il Milan è un po' strano, perché comunque il Milan non c'è una brutta squadra, no, onestamente, no. A parte tutto, cioè io mi sono visto un po' le individualità, poi ho fatto un pochino dei passini per il fantacalcio eccetera, non è male il
no
Milan.
No, se Leao mette la testa a posto, insomma è un'altra squadra. Il problema è che finora ha giocato così per ridere.
Ma non è, potrebbe essere il problema un po' dell'allenatore, che ancora non ha preso le misure. Poi sai, è facile prendersi un allenatore, però
no. Cioè, no, io su Fonseca massimo rispetto. È una squadra che deve trovare il suo equilibrio. Mi sembra al momento che non sia molto equilibrata. Poi ieri va bene perché la squadra era modesta, però se giochi in Serie A con una squadra delle prime 7-8, la partita di ieri non la vinci.
E invece l'Atalanta, che ha vinto in trasferta a Parma, non è scontato, ha vinto benissimo in Champions.
L'Atalanta fa paura. L'Atalanta fa paura.
Però comunque non è una squadra che ha dalla sua una gran continuità, perché oggettivamente cioè, con questo strapotere che mostra in certe partite dovrebbe essere prima in classifica, e dovrebbe essere invece ogni tanto c'è dei no non...
Sai, anche lì la squadra che era ad agosto poi è cambiata, tanta si è fatta andando avanti, e il problema tra virgolette è che Gasperini in quella città, in quelle realtà, la quadra la trova abbastanza velocemente. Sì. Poi lo porti a Milano, magari non la trova.
Sì, diciamo che si è un pochino sistemata l'Atalanta anche quest'anno sulla, però comunque ha dei giocatori che ha portato all'eccellenza, cioè De Teghi, per carità, l'anno scorso, ma la squadra ha fatto 7 gol. Quest'anno ne ha già fatti più dell'anno scorso.
Più di 10 ne ha fatti.
Lukman, quando è arrivato, era un giovane di buone speranze, adesso è quasi un top player. Ogni tanto vedi poi lui tira fuori Pasalic, poi lo rimette nel cappello.
No, Samardzic, che gol ha fatto.
Samardzic, Ederson. Poi ogni tanto spunta fuori qualcun altro. Guarda, ti dico, io sai che però sarebbe un peccato se questa squadra non riuscisse a vincere magari un altro trofeo importante, almeno, perché è talmente forte che, cioè,
io, sai, essendo in corsa sia in campionato che in Champions come loro, mi auguro di no.
Ma c'è, chiaro, vabbè, chiaro, no. Che il campanile prevale, ovviamente. No, però in generale, come necessario, facciamo anche un po' parliamo anche di storia, di narrazione, di racconto calcistico. Una squadra così, che comunque, voglio dire, negli ultimi anni è diventata non lo so, qualcosina dovrebbe vincere oltre a quello che ha già vinto, che è già tanto per una realtà. Beh, di quel
cosa ha vinto l'Europa League?
Sì, però effettivamente.
Metti in brano, si chiama Piero.
Aspetta, l'ultima cosa voglio sapere da te. L'ultima pennellata un po' biascicata. Stiamo biascicando un po' tutti e due. Sembriamo due vecchi ubriachi. Questo anche tu, perché sei zoppo, perché sono stanco molto. Ma quando Diego Armando chiama, il collettivo risponde. Certo. Napoli-Roma, l'hai vista?
L'ho vista.
E?
Brutta partita anche quella. Una partita decisa su un episodio. Ma allora, se non va valutato Ranieri, se il campionato di Ranieri inizia con Lecce. Non puoi pensare che Napoli, Londra oggi e E poi domenica c'è che l'Atalanta non,
tanto, cioè, tanto per dire,
cioè, io le,
Atalanta, Bergamo e Roma.
Bergamo. Oh. I romanisti, no, aspetta, forse no, perché hanno giocato in casa,
no,
con
Roma, ecco,
a Roma. I romanisti, quelli più, diciamo, equilibrati, sanno perfettamente che queste tre partite potrebbero essere tre sconfitte. Una è già andata, la seconda si sta realizzando adesso, perché siamo al 49esimo e stanno sempre 2-1, quindi e con l'Atalanta, insomma, non è facile. Dalla partita successiva, quella del weekend della festa della Madonna, il 7-8 quando sarà, di dicembre, comincia il campionato della Roma, un campionato che comunque vedrà Ranieri fino in fondo, quindi l'importante è che portino a casa il massimo che possono fare, cioè l'obiettivo in questo momento realisticamente è quello di salvarsi.
E tu praticamente la Roma l'hai vista più di un romanista, cioè tu, diciamo, Ranieri te lo stai seguendo, perché hai visto Napoli-Roma, hai visto, adesso stai seguendo, hai seguito col Tottenham, che impressione ti dà? Ranieri ci dà l'idea di starci capendo qualcosa?
Ma io la mano dell'allenatore tatticamente io ancora non riesco a vederla, ma di certo è cambiato il mood, cioè oggi la Roma, parliamoci chiaro, nei primi 20 minuti al White Hart Lane ha giocato una squadra sola. Roma ha giocato benissimo i primi 20 minuti. Poi purtroppo, questo è un po' come dice giustamente Yuri, no? Che ha scritto nella nostra chat, questa partita è la sintesi della stagione, io aggiungo, balorda, lui non l'ha scritto, di quest'anno della Roma, perché è una partita che comincia male, poi gira benissimo, e poi alla prima defaianza prendi il secondo gol e torni a cuccia. È una squadra che fa fatica a imporre la sua personalità. Ecco, Ranieri dovrà giocare soprattutto su questo, far capire a questi giocatori che non sono così scarsi come la classifica racconta.
Diciamo che questa cosa che tu hai appena descritto, cioè il fatto di andare male, sembrare di riprendersi, riprendere la mazzata dietro la nuca quando si sta riprendendo, è un po' il fil rouge tipico di tante stagioni che vanno male per le squadre.
Sì, sì.
L'abbiamo vissute un po' tutti con la propria squadra, l'anno in cui inizia male, quando vedi che c'è un attimo di respiro, boom,
ti danno una botta in testa.
Sempre così. Comunque, un brano, dai, mettiamo questo brano, chiamiamo Piero Capponi.
Vai.
Torniamo in diretta,
sì.
Torniamo in diretta.
Aspetta, fammi dire una cosa. Volevo dire a Miro. Sì,
ma senti che voce impastata.
Ma no, ma non è una voce impastata. Stavo sul divano, vengo da un incidente, non mi muovo, sono un po' affaticato. Il vodka martini per me è bevuto alle 7 come acqua fresca, insomma. Ecco.
A me dà l'idea che sia io che te parliamo lenti, un po' incespicati,
ma io,
con molta pasta in bocca, capito?
Ma io per fare 100 metri mi ci vuole 2 giorni con questo ginocchio.
Ho capito, quindi sembriamo due vecchi ubriachi.
Sembravo due vecchi, oggi ubriachi non direi.
Prima eri Bolt.
No. No, no, però oggi è ancora peggio, cioè sembra un cavallo ad handicap.
Piero, ci sei? Sì, ci sei, abbiamo sentito che davi il tuo giusto commento. Allora, da oggi forse giovedì prossimo, non più, inizia una nuova rubrica che è la la parola, no la parola, sì, la parola, il concetto della settimana. Questa settimana tu ci spieghi cosa significa, che tipo di concetto indica, così, l'espressione El ambiente.
Ah, vi è piaciuto?
Moltissimo.
È l'ambiente.
Sì. Io ti ho risposto subito, è l'ambiente.
È il tema.
Romanista. Olà, è l'ambiente romanista. Si dice, no? Vabbè, spiegaci cos'è.
No, il concetto. Anche si può applicare sia in positivo che in negativo. Io in questo caso ne parlavo in positivo, cioè l'ambiente è il contesto che c'è intorno a un evento calcistico, quindi dal come arrivi allo stadio, da come è fatto lo stadio, da come è fatto la zona intorno, quindi i bar che ci sono, da quando arriva la gente prima, come si respira intorno a uno stadio di calcio, poi quanto sei dentro allo stadio, quanto sei comodo, quanto ti diverti, i rumori, la sonorità. No, tutti questi concetti chiaramente legati poi anche alla partita e compreso il dopo, che questo sciame di persone che se ne vanno verso delle grandi città, una metropolitana, verso i parcheggi o quello che è. Ecco, il contesto e l'ambiente è un po' questo ambiente in positivo, per me è la fotografia di quello che in Spagna potrebbe essere, che ne so, una visita a una partita al Santiago Bernabéu o al Nou Camp, quando lo finiranno di mettere a posto,
anche al Wanda Metropolitano.
Sì, anche al Wanda Metropolitano, è un bellissimo stadio, forse un po' più freddo perché è più fuori, no, della città, però è un impianto bellissimo. Ecco, e l'ambiente secondo me è fondamentale, e secondo me la Premier è riuscita a creare, anche con la produzione televisiva, una scelta oculata degli orari, un rispetto degli orari, sapete la famosa partita che non trasmettono loro nell'orario quello di massimo di delle 4, cioè delle 3 lì, non giocano, non si fa vedere la partita perché le persone vadano allo stadio, cioè tutte queste cose hanno creato un marchio, un modo di vivere il calcio che chiaramente fa la differenza. Cioè io sono stato agli stadi in campionato in Inghilterra, in Spagna, in Italia, e la differenza, allora, l'Italia è il posto più freddo e più brutto per andare allo stadio, con differenza. Tra l'altro io sono stato allo stadio altissimo livello e allo stadio in Serie D, cioè, voglio dire, si vive questa realtà in positivo e in negativo in qualsiasi contesto, e lo stesso discorso vale per la Spagna e vale per l'Inghilterra. Sono stato in Inghilterra a vedere le partite della Ligue 1 o evidentemente i campi spagnoli le frequento tutti i fine settimana, quindi chiaramente è l'ambiente per me è fondamentale per spiegare il prodotto Premier League, che al margine dei risultati sportivi, al margine che a Marco possa piacere o no l'aspetto tecnico-tattico, chiaramente è un prodotto che si vende perfettamente all'estero, molto di più di un campionato. Di fatto oggi la presenza di turisti, che poi chiaramente ai puristi, ai tifosi, il turista non gliene può fregare di meno, anzi va di retro il turista, però chiaramente se uno prende un aereo dalla Thailandia o dal Brasile o dagli Stati Uniti per andare a vedere una partita di Premier, ci sarà un motivo, no? E che loro questo, di fatto, per esempio, che il Manchester United rimanga ancora uno dei marchi più importanti a livello di fatturazione del mondo, è perché chiaramente sono riusciti a creare questo ambiente, no? Che secondo me la Premier ha in modo clamoroso di più rispetto a qualsiasi altra liga mondiale, al campionato mondiale. Ecco, questo era il discorso.
Una bellissima definizione, una bellissima espressione, che nasceva come al solito dalle solite bizze di Marco, che non gli piace la Premier.
No, le bizze in questo caso scaturivano dal fatto che comunque se guardiamo in questo momento la Champions e insomma anche l'Europa League, il calcio italiano mi pare stia pian pianino uscendo da quella dimensione di Calimero, di brutto anatrocolo, che ci ha sempre un po' contraddistinto. Però giustamente Piero la vede da una prospettiva
degli ultimi anni, perché
sì, sì, e che ci aveva portato a dire che il campionato di Serie A non è più il campionato più bello del mondo. E io reagisco a questa frase e dico che secondo me il campionato tatticamente più interessante e sfidante del mondo rimane il nostro. Però Piero dice sì, però come prodotto lui lo guarda anche dal lato manageriale, giustamente, perché fa...
No, ma infatti guarda Marco, risponditi a te stesso, l'hai appena detto, fai una cosa, fai un esercizio veloce, utopico, facciamolo così,
sì.
Mettiti nel campo e guarda verso fuori, non guarda la partita, guarda quello che vedi fuori.
Ah, cioè, no,
guarda,
cioè,
San Siro, no, San Siro,
certo,
che ha 2 metri, che c'ha 2 metri di cristallo, di vetro lì, che divide il campo dallo stadio. Poi viene al Bernabéu, viene al Wanda Metropolitano e vedi che non c'è nessuna barriera rispetto al campo. Cioè devi vedere il calcio al contrario, cioè devi vedere dal campo verso le tribune. È chiaramente un prodotto bruttissimo l'italiano, mi dispiace, i campi fanno schifo, l'ambiente è freddo, tutti vestiti di nero, è brutto proprio il è proprio brutto, cioè è freddo veramente, cioè io ho un bambino, non ce lo porterei nemmeno a San Siro, nemmeno agli stadi grandi, belli d'Italia, non ce le porterei, le prime file sempre vuote perché c'è questa recinzione,
c'è assurda
che blocca,
sì,
la vista,
sì,
è brutto. Poi chiaramente in campo tatticamente siamo cresciuti, quello ti pare, però il prodotto è brutto, non c'è niente da fare.
Sì, invece a proposito,
hai ragionissimo.
A proposito, la cosa più chiara, stiamo parlando della nostra chat di redazione in cui ci diciamo le cose, l'hai detto chiaramente dicendo, tanto a chi guarda la partita sono in 8 a capire la partita, gli altri, sì, sì, 30.000 si godono lo spettacolo, sono due cose
si
diverse,
si guardano intorno.
No, io sai che poi mi piace parlare molto a 360 gradi con te di tutto, Piero, ovviamente il fatto che tu risieda nella città che casualmente è anche la città della squadra più titolata e più forte al mondo, mi viene voglia sempre, ma male male Real Madrid in questo periodo, un po' tra infortuni e batoste che prende in campo, magari le cose sono pure, sì, correlate, perché non so quanti infortuni,
si è fatto male anche Camavinga,
ma tutti
sono, sì, no, gli infortuni sono diventati, ora chiaramente ci sono due di lunga durata, e poi praticamente c'è anche un problema di programmazione, c'è anche sbagliata la programmazione, cioè basicamente per capirci la squadra è la stessa dell'anno scorso, che già ha avuto problemi grossi, perché l'anno scorso hanno avuto problemi con i centrali, Alaba non si è più recuperato, Militao si era rifatto male, alla fine hanno giocato molte partite con Tchouaméni, addirittura Carvajal ha giocato da centrale in qualche partita, e poi è uscito Kroos ed è entrato Mbappé,
ecco.
Okay? Cioè questo è il mercato del Madrid, non ha fatto nient'altro, il Madrid ha perso un giocatore, Kroos, e
ecco,
ha acquistato un giocatore,
allora,
Mbappé.
Piero, ieri questo è stato il tema del salotto di Caressa, non so se tu forse non la vedi la TV italiana.
No, io non vedo la TV.
Ok,
italiana,
allora Capello,
grazie a Dio,
Capello ha fatto un'osservazione, siccome dicevano tutti, il problema è che Kroos non è stato più rimpiazzato, e quindi è inutile che continui a comprare attaccanti quando nel centro del campo manca il metronomo, quello che ti fa girare la squadra, e Capello ha detto Florentino Perez ama gli attaccanti e lui vede solo quelli, soltanto che, come diceva Condò, questo è un po' il paradigma di quest'anno, di questa arroganza, di questa grandeur di questo presidente, che probabilmente sacrificando le idee tattiche di una squadra impone, per farsi bello, per vincere nella sua testa, impone questo acquisto che probabilmente ha fatto più male che bene, no?
Allora, intanto, come ha detto Modric ieri in conferenza stampa, le Champions League non si vincono a novembre, ok? Cioè,
giusto,
credo che questa è una prima considerazione che bisogna fare, cioè voglio dire, chi dà per morto Real Madrid e soprattutto il Champions sbaglia a priori, cioè finché il Madrid non è eliminato ma è finita la partita sicura, ha fischiato l'arbitro e sono andati già negli spogliatoi sotto la doccia, io non darei per morto mai il Real Madrid in Champions League. Ancelotti ieri ha detto basta arrivare fra i primi 24 e poi da lì poi ce la giochiamo con tutti, ok? Questa è stata la frase di Ancelotti, ok? Cioè voglio dire, questo forse è anche il grande problema del Madrid, questa consapevolezza in questo senso. Però è vero, sì, chiaramente, però come fai a recriminare un presidente che ha vinto più Champions lui come presidente che tutte le altre squadre con tutti i presidenti della storia, tanto per iniziare, e poi ha fatto uno stadio che ha firmato un contratto di gestione da 400 milioni, che ha raggiunto 1 miliardo di euro di fatturato, che è cresciuto in modo clamoroso, cioè come fai a criticare? Non lo puoi criticare, quindi la sua grandezza, probabilmente la sua forza, può essere un limite, vabbè, benvenuto il limite, cioè io avessi qui 14 Champions, Marco onestamente manco ti saluto in croce a Grosseto, cioè voglio dire, cioè, no, adesso faresti un programma se avessimo 14 Champions con qualcun altro, come fai? Di che parli?
Non potremmo più parlare di calcio dal basso.
Non potremmo parlare di calcio dal basso,
no,
ma infatti,
capito, voglio dire, quindi chiaramente sì, sono d'accordo, ma non è un acquisto sbagliato. Secondo me c'è un errore tattico anche di Ancelotti che non ho capito, molto semplice, cioè Mbappé gioca a sinistra, Vinicius gioca a sinistra, ma Vinicius l'anno scorso ha giocato nel mezzo, quindi non si è capito perché invece di fare al contrario, cioè non ha messo Vinicius da punta e Mbappé a sinistra, ha fatto al contrario e ha insistito. La prima partita che ha fatto al contrario, che è stata la penultima al Leganés, si è rinfortunato Vinicius dopo poco, quindi ha avuto anche sfortuna in questo senso. E chiaramente sì, è chiaro che non si è sostituito Kroos, però è anche vero che loro, diciamo che il loro centrocampo, la loro testa è Valverde, Tchouaméni, Camavinga, soprattutto i due ragazzi francesi ci hanno creduto tanto, ci hanno speso, ci hanno investito, sono fisicamente straripanti, non hanno cercato un sostituto per Kroos. È anche vero che tanti dicono: ma chi è il sostituto di Kroos? Ditemi dov'è. Probabilmente se lo trovano, Florentino tira fuori 60, 70, 80 milioni, lo compra senza nessun tipo di problema, probabilmente non gliel'hanno trovato e quindi non ha, e poi non hanno voluto, secondo me hanno sbagliato anche soprattutto a non comprare in difesa, cioè questi problemi in difesa ce l'hanno già dell'anno scorso. Ora è venuto poi questo ragazzo Asensio che sembra, ieri ha fatto una bella partita, però è il terzo centrale, cioè no, il terzo centrale della prima squadra, è il terzo centrale della squadra B del Castiglia, perché gli altri due sono infortunati. Cioè, quindi immaginate che il terzo centrale della squadra B è diventato titolare a Anfield dopo due spezzoni. Chiaramente sono in emergenza, chiaramente l'equivoco Mbappé va risolto, ma ora non è che è diventato un pippone all'improvviso.
No,
Mbappé,
certo.
Chiaramente
certo.
Poi c'è avuto anche i suoi problemi extra calcio, un po' così, no?
C'ha problemi extra calcio, c'ha problemi di tutti i tipi. In Francia non lo convocano clamorosamente da due finestre UEFA, non l'hanno convocato, cioè c'ha i suoi problemi. È solo, pensava che del Madrid era tutto rose e fiori. Chiaramente il Madrid l'ha buttato fuori anche quando hanno giocato partite straordinarie nel Paris Saint Germain, e lui pensava che c'era la vita più facile probabilmente. Però ripeto, è il 29 di novembre e io Madrid, se 30 anni che vivo qui, morto in Champions, non lo do nemmeno, ripeto, finché mi fida la partita, nemmeno, no, è il 96esimo ancora, no, aspetta, il 96esimo l'ho visto rimontare, quindi stiamo fermi tutti e aspettiamo febbraio per vedere dove è a Madrid.
Anche perché rispetto a quello che diceva Condolo, visto anche quel pezzo lì, cioè, la grandeur, ma è una grandeur che non è una grandeur immaginata, è una grandeur costruita, reale,
cioè, è fine a se stessa.
È reale,
sta in bacheca la grandeur.
Sta in bacheca, viene rinnovata di continuo. Cioè, poi è chiaro che l'operazione.
Condò prende un aereo, venga a vedere la sala trofei del Real Madrid allo Stadio Nuovo. E poi torna indietro e dice: ma insomma, sta grandeur non è poi così male. Cioè, voglio dire, capito? Qualcosina di grandeur. Io ho visto la sala trofei del Fulham, è una delle esperienze più belle della mia vita. Cioè, la sala trofei del Fulham è un armadio, non è una sala trofei, è un armadio dove c'è una Coppa Intertoto e un affarino di quelli che danno perché hai perso una finale della Coppa UEFA. Questo è la sala trofei del Fulham, uno stadio bellissimo. Cioè, voglio dire, il Bernabeu c'ha una sala trofei che è grande come un supermercato.
È un'aula magna.
Sì, e poi hanno un problema che la devono sempre tenere pronta perché la devono ingrandire costantemente. Cioè, capito? Ogni tanto, ogni spesso ci mettono una Champion più. Cioè, la grandeur non è una cosa fine. Cioè, come dire, la grandeur dei francesi va bene, se vai poi alle Champs-Élysées e vai al Louvre, dice, vabbè, qualcosina anche questi hanno fatto, no? Per dire che c'era della grandeur, no? In questo senso, è chiaro, un po' la grandeur dei romani, perfetto, fai i fori imperiali e dici, va bene, giustificato, no? Che è un po' lo stesso discorso.
E quindi, diciamo, a livello di tifo, a livello di pancia del madridismo, non c'è preoccupazione.
Un pandemonio in questo momento, cioè voglio dire, se Mbappé ora, tra l'altro hanno una partita in casa e quattro fuori consecutive, quindi anche difficile, anche un calendario complicato, tra Champions e quattro fuori, si incassa domenica, sbaglia due tiri in Mbappé, lo fischiano clamorosamente, cioè c'è una grandissima crisi. Ma poi vediamo come ne viene fuori. Io non credo che venga messa a discussione Ancelotti, non ci credo, perché ripeto, Ancelotti ha fatto, anche perché poi torniamo al solito discorso, chi prendi, più aziendalista chi viene ti dice va bene, perfetto, tutto a posto, però a gennaio mi spendi 170 milioni e mi porti tre giocatori, perché chiaramente devi comprare un centrale, devi comprare un terzino destro e devi comprare un centrocampista per sostituire Kroos. Quindi a livello di Madrid, che vuole giocatori forti, giocatori di giovani, cioè i migliori che ci sono, si parlava di McAllister del Liverpool, si parla di Alexander Arnold per la destra e Davis a sinistra, perché anche lì è in difficoltà, Mendy è in crisi. Cioè, voglio dire, questi sono gli acquisti del Madrid, quindi sono 170-180 milioni. Chiaramente se le fai Ancelotti questi acquisti, non c'è il miglior allenatore di Ancelotti, però anche di quello che non parla mai, non si scusa mai, dietro non c'ha mai l'alibi, non tira mai fuori l'alibi degli infortuni, mai, dice questo è quello che siamo e questo è quello che dobbiamo giocare, e questo è un grande valore per un allenatore che allena una squadra di quelle dimensioni e che soprattutto fa da parafulmine a tutta la dirigenza, che poi la dirigenza non c'è, quindi anche questo è un grande vantaggio, no? Certo, in questo caso, certo. La dirigenza è il presidente.
Ma certo, dal punto di vista Florentino Pérez ha fatto la stessa scelta dei Friedkin, però facendola fruttare un po' di più, diciamo così, ecco.
Un po' più utile, sì, cioè un po' con più risultati. Sì,
senti, Alessio, dopo che hai giocato col mixer, alzami un pochino le cuffie, che me l'hai messe a un livello, ma oh, bravo, ora anche troppo.
No, così. Sappiamo che tu hai da fare, giusto? 10:30 devi.
Sì, sì, ho una call con Panama. Con Panama, con un agente di giocatori di Panama.
Roba di calcio, questo volevo sapere.
Infatti. Col,
calcio,
sì, col sì, fuso orario, magari per lui è pomeriggio, chi si... giusto?
No, certo, è pomeriggio, per quello che gli orari sono quelli che sono. Noi abbiamo molta relazione con Sud America in generale. Per diversi aspetti, infatti seguiamo un ragazzino che, cioè seguiamo, gestiamo noi ragazzino nazionale messicano, un altro nazionale guatemalteco di categorie inferiori, quindi abbiamo grosse relazioni con il Centro America e con Sud America, e quindi gli orari sono quelli che sono, ogni tanto toccano queste cose fuori orario, queste cose fuori orario.
Poi vabbè, allora la prossima volta, tra i vari argomenti messi in stand-by, c'è quello del fantacalcio, c'è anche questa cosa qui, come funziona la pianificazione di un mercato di 4 società, perché tu gestisci, immagino, no? Cioè,
con... Sì, 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 qua diciamo che il mercato realmente ne facciamo di 2, però sì, ma sì, sono, anzi no, devo dire, oggi abbiamo fatto un appuntamento per gestire il mercato della terza squadra, che sta facendo veramente un campionato scandalosamente brutto. Quindi stiamo cercando di capire come rinforzare la squadra. Abbiamo cambiato 3 allenatori, ma non perché l'abbiamo voluto cambiare, ma perché hanno smesso loro direttamente.
Ah, ecco. Cioè,
parliamo di seconda categoria, stiamo parlando,
sì,
di,
sì,
parlando
sì,
di
chiaro,
seconda
chiaro.
Categoria, per capirci, che ha la sua dignità. Cioè, dal grande giocatore di terza categoria, io ho grandissimo rispetto per la seconda categoria, cioè, ci mancherebbe altro, però diciamo che il mercato è un mercato un po' diverso. La prima squadra ha rivinto. Prima è la miglior squadra della Spagna in questo momento a livello della Spagna, a livello di differenza reti, c'è, cioè, una roba allucinante, vediamo, ci incrociamo le dita, ma sembra veramente che l'annata sta andando al di sopra delle migliori previsioni, vediamo che succede, insomma, vediamo che succede.
Piero, grazie, ci sentiamo giovedì.
Grazie
a voi, a giovedì, un abbraccio a tutti,
buon proseguimento, ciao, e buon lavoro a questo punto ti diciamo.
Grazie,
ciao Piero,
ciao.
Piero Capponi, sì, interessante, volevo chiedergli, poi sono dimenticato, ma non credo, ma Ancelotti è messo in discussione, non penso.
No, non ha detto, penso. Ma no, proprio zero.
Vanno tranquilli così. Un brano e poi la terza e ultima parte di Diego Armando, il momento in cui io e Marco parleremo di affari, non è vero?
No, prognostici.
Prognostici. Va bene, è il momento di tornare a una pratica che era un pochino che noi stavamo bypassando, che è quella dei nostri prognostici, cioè un'occhiata in avanti alla giornata di campionato che viene e vediamo, mi sto stozzando con con nulla, non so con cosa, con l'aria, non lo so. Comunque, allora, Cagliari-Verona mi pare.
Cagliari-Verona, domani.
Domani. A chi sa se mi gioca Vlahovic domani? L'ho ripreso, lo sai, ha fatto calcio?
Io ce l'ho.
Ho dato Ken per Vlahovic.
Sì, l'hai detto l'altra volta e ne abbiamo già parlato parecchio. Che è stata una pessima scelta.
Vedremo. Io sono convinto che invece premierà alla fine.
Allora, Cagliari-Verona.
Del mio serbo. Cagliari-Verona, io comincio io, faccio io, dico io e ti dico che il Verona potrebbe rifarsi dello smacco subito proprio da voi in casa domenica e potrebbe, non dico vincere, ma pareggiare. Dai, un pareggio X.
Io dico 1.
Poi c'è Como-Monza, la partita fra due squadre che non so perché le vedo un po' simili, non so per quale motivo, forse una... Como-Monza vince il Como per me, senza dubbio.
Per me X.
Io dico 1 e tu dici X.
Milan-Empoli.
Io ho in un fantacalcio il buon Leao, nell'altro fantacalcio Morata e Abraham. Quindi spererei che il Milan faccia il suo dovere e vinca in abbondanza segnando tanti gol. Quindi dico 1.
Anche io.
Bologna-Venezia. Il Bologna pare virtualmente fuori dalla Champions, mi pare, no? Quasi.
Sì, c'ha un piede e mezzo fuori.
Guarda, quindi il Bologna è una classica squadra che se non si concentra con attenzione al campionato rischia di trasformare la stagione, anche se adesso non mi sembra che vada malissimo.
No. Centro classifica.
Ma vabbè. Io direi che Bologna questa la deve vincere, secondo me.
Anche per me.
Uno.
Udinese-Genoa.
Udinese-Genoa.
Il Genoa di Vieira, gol di Balotelli?
Potrebbe, io non lo dovrei mettere. Non gioca Balotelli, è in subentra. No, io dico che vince l'Udinese. Il Genoa quest'anno lo vedo un po' male. Mi dispiace anche perché è una squadra storica a cui sono in qualche modo affezionato, anche perché, che ne so, ho ascendenti genovesi, però.
Io dico X.
Io dico che vince l'Udinese.
Parma-Lazio
è interessante. La Lazio quest'anno, come dicono, è tanta roba. Da un po' di anni questa parte si dice tanta roba, male, capito?
Non benissimo.
Però la Lazio gioca bene. La squadra stasera ha fatto 0-0, mi pare.
Ha fatto 0-0, sì.
Però
c'era un rigore clamoroso. L'arbitro Strachan in campo non lo concede, viene chiamato all'on field review, va a vederla e dice no, confermo che per me non c'è, una roba incredibile.
Perché?
Non si sa. Rigore netto.
Forse ha rosicato di essere stato richiamato.
Ma no, queste sono leggende. Però allora, in Europa certi contatti. Da noi vige una regola: chi arriva prima vince, no? È il classico rigore che hanno fischiato anche contro la Roma stasera per l'intervento di Hummels. Il giocatore ti sposta la palla, tu entri e lo butti in terra. È rigore sempre. Dice: ma il contatto era lieve. Ho capito, ma la palla non la prendi. È lo stesso rigore per cui ha litigato Conte su Dumfries. Contatto è lieve, ma Dumfries prende la palla, il difensore prende la scarpa. È lì che arriva primo vince. Questa regola vale in tutto il mondo tranne che evidentemente in Europa, perché l'arbitro Strachan l'ha guardato parecchio e gli ha detto, ha fatto scena, ha detto no, insomma, se era nel finale probabilmente poteva essere un rigore che rimetteva a posto le cose, perché Lugo Dorex, insomma, sì, poca roba,
sì, però io dico che io la Lazio, secondo me, anche in virtù del fatto che glielo da un po' per stasera, potrebbe vincere a Parma.
E quindi dici 2?
Io dico 2, sì.
Dico 2 anch'io.
Bella partita anni 80, Torino-Napoli. Torino-Napoli. Mi ricordo le sfide fra Vincenzo Scifo, che giocava nel Torino, e Diego Armando Maradona.
Ma io ero andato ancora più indietro, ero andato nei tempi di Radice, tiro di Pesaula, il Petisso.
Io ero troppo piccolo.
Già.
Ero troppo piccolo. Io mi ricordo il Torino che prese un giocatore, come si chiamava? Müller.
Sì.
Che doveva essere un fenomeno brasiliano, invece non fece un grande.
Anche Hansi Müller non fece granché nell'Inter.
Però la voleva forte. Sì. Questo, Torino-Napoli, guarda, non lo so, il Torino senza Zapata ha perso veramente il 50% del suo potenziale,
anche di più,
ma forse anche di più. Io dico che Conte vince a Torino.
Madonna, 2 dici?
2 dico.
Io dico X.
Guarda che Conte quest'anno cioè, se riesce, non dico a vincere, ma arrivare a giocarsela fino all'ultima giornata, la penultima giornata, dimostra che lui, se ci si mette, può tutto, almeno nel campionato italiano. Poi
preoccupante questa cosa che hai detto, molto preoccupante. Come è preoccupante la partita che stiamo per annunciare,
Fiorentina-Inter. Allora,
io dovevo andare e chiaramente con il ginocchio in queste condizioni ho rinunciato. Tra l'altro il settore ospiti nel quale non sarei andato è ancora più piccolo del normale, perché il Franchi è sottoposto da mesi a una ristrutturazione, per cui c'erano 250 biglietti, sono andati esauriti credo in 5 minuti, forse meno. Io sarei andato in maratona perché avevo la possibilità di inserirmi in un gruppo di abbonati fiorentini, ma sono tutti miei amici. Sarei dovuto andare a fare la fila al botteghino, sai, a questi negozi che hanno la lottomatica, perché su internet ti chiedono la tessera viola, perché se vai in maratona devi essere uno comunque, un tifoso locale, no? Certo. Invece questo controllo quando vai al bar a comprare non c'è, è incredibile, per cui io spesso ho comprato lì il biglietto. Quest'anno non sono riuscito ad andarci, quindi me la guarderò sul divano. Partita complicatissima, loro sono in hype, come va di moda dire, e l'Inter potrebbe anche perdere. Io da tifoso dico X.
Allora, ti faccio un attacco alla mia pippa sulla Fiorentina, che è molto collegata al giocatore Ken. Allora, no, sul serio però, intanto ti consiglio di vedere sul divano con una bella borsa di ghiaccio sul ginocchio.
E arnica,
che aiutano. Allora, la Fiorentina è una buona discreta squadra, una buona squadra, Palladino è un buon allenatore, è una squadra fatta veramente raccogliendo scarti a destra e a sinistra.
Però non glielo dire a Palladino perché si arrabbia.
Sì, però, sì, vabbè, ma questo è un complimento che gli faccio, in realtà non è una offesa. Però veramente, Marco, cioè, se io arrivo che va avanti sto campionato e vedo che Ken continua a segnare come se fosse un attaccante vero, e che ne so, non lo so, che poi tra l'altro c'è un sacco di infortunati poi la Fiorentina, perché per esempio Gudmundsson quest'anno non si sta vedendo tantissimo.
No, infatti io mi sono rovinato per comprare il fantacalcio e ce l'ho in tribuna.
Quindi non lo so, per me la Fiorentina, tanto di cappello a Palladino, che è un ottimo allenatore, tanto di cappello ai giocatori che stanno, però non so fino a che punto possa arrivare. E secondo me, visto che nella mia visione di calcio Fiorentina e Inter è una partita in realtà, che poi io non ci ho mai avuto sta rivalità, io da juventino dovrei odiare la Fiorentina, ma a me ce ne è mai fregato niente, perché io, nel senso, a me state un po' sulle palle voi, capito? Cioè, sì, nella Serie A. Però sinceramente qui c'è una squadra in hype, quello che vuoi, ma che deve dimostrare tanto e che comunque sta, secondo me, come si dice, overperformando, okay, in alcune, contro una squadra oggettivamente forte, perché purtroppo lo dico col sangue che mi esce al posto delle lacrime, quest'anno se l'Inter arrivasse a giocarsi la Champions io non mi stupirei. Gratta, ti fai quello che ti pare, strofina, no, tocca, no. Capito? Quindi voglio dire, adesso per carità, è vero che il momento, no? L'onda sinusoidale del momento è importantissima. Però l'Inter.
Però anche l'Inter è in questo momento è su, in questo, questa è su, sono due squadre in salute.
Ma l'Inter, voglio dire, l'Inter è quando è una squadra in cui dice: vabbè, non c'è quel fenomeno Mkhitaryan, gioca. Frattesi
o Zielinski.
Adesso torna da Slani, cioè Anoglu si sta riprendendo, voglio dire, Lautaro ricomincerà a ingranare un pochino, sì, sì. Cioè, Thuram
è tornato, Buchanan,
ma voglio dire, ma poi c'è una serie di, cioè, si è fatto male, mi sembra Acerbi,
De Vrij
che sembra quello
di Bisseccone,
voglio dire, insomma, ecco, appunto, poi vi segnano tanti giocatori, poi chi ha segnato il
no Tottenham? No. Sempre 2-1.
Io ti dico 2. Tutta sta pippa per 2. Dirti 2. Tutto sto pippone che ti ha attaccato.
Io ho messo X. Che codardo, conservativo. Lecce-Juventus.
Qua invece mi auguro che sia due.
Questo è due, dai.
Perché voglio dire, io adesso sto detestando. Allora, io sto detestando in questo momento, Marco. Io sento, diciamo, sono iscritto un po', sai, quel cazzeggio calcistico divertente ai vari gruppi sui social di juventini, no? E ci stanno, come l'anno scorso c'erano i pro Allegri e gli anti Allegri, adesso ci stanno i pro Motta e gli anti Motta pro Allegri, anzi anti Motta pro Allegri, ma anche pro Andrea Agnelli e anti Giuntoli e Elkan. Oh, è difficile a volte dire, cioè, perché alla fine tutto sommato, come dicevi prima, no? Come diceva prima Piero, giustamente, lui è andato a vedere la stanza dei trofei del Fulham,
l'armadio del Fulham,
che è un armadio. Allora, alla fine io grazie a mio papà sono tifoso della Juve, alla mia famiglia, sono appesso della famiglia, quindi io posso anche, cioè, non mi posso lamentare rispetto, no, al tifoso del Fulham, no, perché poi ognuno è della squadra che è ed è impossibile che sia di altre squadre, uno ci può anche provare una. Quindi voglio dire, adesso vorremmo dare nel mondo di Juve un attimo di tempo a un allenatore che comunque è un allenatore che si sta formando anche lui, non è che abbiamo preso Alex Ferguson, è Thiago Motta, no? E con una squadra fra le più giovani della Serie A e con tutta riassemblata, cioè vogliamo dargli un po' di tempo, visto che comunque è a 4 punti dalla prima e assolutamente, cioè, se il Real si sente in gioco in Champions, anche il povero Thiago Motta sarà in gioco in Champions,
certamente,
no?
Ma no, poi comunque la Juve l'ho guardata, ci sono questi giocatori giovani, tra cui anche questo Conceição, che è un'ira di Dio,
incredibile,
hanno una vitalità, una forza, non cadono mai, gli altri invece stanno sempre, io vedo sempre per terra la gente come la tocchi, questi, c'è quel Bangulà, ha preso 3 calci ieri, è rimasto su, sembrava
sono ventenni,
un cavallo, pareva.
Sì, infatti quindi io sono fiducioso, certo, a Lecce l'aspetto che vinca, magari con una doppietta di Vlahovic, ecco. Così siamo contenti anche di tutte e due, che
sì, fantastica. Mi devo ricordare di schierarlo, perché l'ultima volta chiaramente non giocava, l'ho messo fuori. Chiudiamo con Roma-Atalanta, questa è la madre di tutte le partite.
Sì. Sì, perché io poi vorrei che ci fosse Yuri qui con noi, adesso invece sta giustamente
soffrendo Yuri, sta perché soffrendo. La Roma sta arrembando, ma il Tottenham incontra, cioè, si apre una partita dagli spazi molto larghi, ecco, niente, sempre 2-1, vai. E quindi Yuri non c'è, diciamolo noi, Roma-Atalanta, mi sbilancio io ho detto che il campionato dei Ranieri comincia con Lecce, e quindi questa è una partita che potenzialmente potrebbe chiudere un trittico di sconfitte, perché col Napoli hanno perso, ora si sta materializzando una sconfitta, spero di no, però insomma non so cosa potrà accadere nella manciata dei minuti finali. L'Atalanta è come dicono a Roma, è una cartaccia, incontrarla adesso è veramente una cartaccia, per cui a me con la morte nel cuore, però dico 2.
Allora io invece ti faccio un altro ragionamento, ma giusto perché siamo io contro te al momento, purtroppo questi prognostici siamo rimasti solo noi due, adesso speriamo di rimpolparci di nuovo. Io dico faccio un altro discorso, prima abbiamo detto l'Atalanta è una squadra fortissima che meriterebbe forse di vincere qualcos'altro, no? Prima che finisca questo ciclo, se finirà, io penso che questo ciclo finisca quando Gasperini si rompe le scatole e se ne va, sì, in pensione o cambia squadra, secondo me fino a quel momento l'equilibrio mantiene. Però abbiamo anche detto che è una squadra che ha le sue discontinuità, cioè anche nell'arco di campionati di livello dell'Atalanta ci sono dei piccoli momenti di discontinuità che fanno in modo che arrivi terza o quarta e non prima o seconda, no, adesso per dire. D'altro canto, onestamente, io ho visto ampi stralci di Napoli-Roma e posso dirti, la Roma non meritava, cioè potevano pareggiare tranquillamente,
è stato deciso da un episodio, si finisce 0-0 e non, esatto, succede niente.
Adesso non l'ho vista, tu mi stai dicendo che comunque per un bel pezzo di primo tempo la Roma ha giocato bene con convinzione,
i primi 25 minuti c'è stata una squadra sola in campo, nonostante avessero beccato il gol su un'entrata scellerata di Hummels che ha determinato il rigore.
Non so, se succedesse un fatto strano per cui magari un Dybala particolarmente ispirato, Dybala mi sembra che stia proprio imboccando la strada che lo porta al Boca Juniors, secondo me.
No, vabbè,
assieme a Parede. No, beh, lo vedo sempre un po' più, cioè dopo quest'estate la cosa, rimango, no, allora uno pensava, allora la Roma si costruisce intorno a lui, secondo me neanche Ranieri ha così tanta fiducia sulla tenuta di Dybala, perché vabbè, oggi l'ha fatto proprio cominciare a titolare, va detto. Comunque vabbè, dai, io di Vio ci può sta, dico che la Roma vince, dai, facciamola breve, basta.
Uno?
C'è uno, sai, alla fine tocca prendere posizioni nella vita.
Okay.
Un bel uno per la Roma, chissà. Chissà se ci sono le probabili formazioni. No, ancora non c'è niente. Vabbè.
No, no, se va sul sito della Gazzetta ci sono.
Classifica, Napoli. Vabbè, ma sai, prima che finisca il turno in Europa sono molto aleatorie.
Beh, il Napoli non ha questo problema.
Napoli 29, Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio 28, Juve 25, Milan 19. Ma il Milan sta bello distaccato, eh?
Ha anche una partita in meno, eh?
Sì. 18 il Bologna, 17 l'Udinese, 16 l'Empoli, 15 il Torino, 13 la Roma, 12 Parma, Verona, Lecce, Cagliari, Genoa 11, Como 10, Monza 9, Venezia 8. Secondo me, in modo concreto, la lotta della salvezza, in modo diciamo, parlando seriamente,
realistico,
arriva fino al Parma. La Roma, secondo me, non viene invischiata nella lotta per la salvezza, non va a finire come il campionato che era 2004-2005, viene sempre citato, in cui una Roma molto forte, comunque con Totti, con Cassano, eccetera, finì a giocarsi la salvezza le ultime giornate. Secondo me non è così, non succede questo, anche se dovesse perdere con l'Atalanta, anche se dovesse essere completamente superata da un po' di squadre, ma per me la lotta della salvezza dal Parma in giù. Onestamente, fra Cagliari, Genoa, Verona, Lecce, Cagliari, Genoa, Como, Monza, Venezia, non vedo chi sia meglio, chi sia peggio. Forse il Venezia è un po' più il contraente debole della faccenda. Forse il Parma è quello un po' più, non so dirti. Tu, mi dispiace, ecco, il Genoa che tornasse a
Serie B
un po' dispiacerebbe.
La Roma le sta provando tutte, veramente una Roma molto sfortunata, eh.
Ma magari lo fa, eh?
È una Roma comunque. Gol!
L'ha fatto?
Sì. Ha segnato Hummels.
Mats Hummels più 3 THC. THC è la mia squadra.
Ha segnato Hummels. Cioè, era davanti alla porta, però l'importante è esserci.
Più 3 THC.
Più 3 THC. Ma che c'entra? È Coppa.
Vabbè, sempre Hummels ciò.
Sono contento, dai, la Roma non meritava.
Lo vedi, dai, che forse la mia prognostica
la Roma non meritava di perdere stasera.
Potrebbe essere quella che mi fa vincere. E poi Ranieri alla fine mi sta simpatico. Vabbè, basta, abbiamo chiacchierato troppo.
Metti un brano, poi salutiamo, dai.
Vabbè. Ma salutiamo adesso.
Sul bianco, abbiamo parlato.
Così si fa.
Sei veramente un regista di altri tempi.
Altri tempi.
Cioè,
tempi
sei l'antiradio.
La radio che
40 minuti di talk sul bianco.
Così mi piace.
Ma roba da matti.
Diego Armando torna in diretta, per chi ci vuole ascoltare vivi in diretta, giovedì prossimo alle 22. Il podcast lo trovate già da domani mattina, se volete riascoltare le nostre chiacchiere
e
lucubrazioni calcistiche. Un abbraccio a tutti, ciao Marco.
Saluto a Miro, grande Miro.
Ciao Miro,
ciao.
Un saluto al collettivo Diego Armando. Ciao ciao.
Laut in Petersontes, passet ustes. Laut in Petavellis, passer est a sola cat. Hac entiliet quelle, echo mojues. On toare ou, on eilus equile. Laut in peta vires, aves ope la tafac, amarrontes oas. La